Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30, ultima settimana di programmazione autunno-inverno, quindi tutte le nostre rubriche, il nostro andamento orario quotidiano. Dalla prossima settimana ci saranno le trasmissioni estive, vi anticipo che ci sarà, come è accaduto altri anni, Cult estate. Dico Cult estate con una piccola pausa in mezzo, altrimenti Elio De Capitani mi dice che sembra calpestate, e quindi lo dico così: Cult estate dalle 10 fino alle 11.30. Quindi avremo modo ancora di parlare molto di questa estate, con appuntamenti di cultura, approfondimenti, libri e tante altre cose. Ma avremo tempo di presentarvi tutto quello che accadrà quest'estate. Mentre vi ricordo che potete scriverci al 331-6214013 con WhatsApp, Telegram, un SMS, una mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, oppure potete scrivere a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Al termine di questa puntata potrete riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroveremo Luca Crovi con la sua rubrica, che come tutte le rubriche termina qui, anche se non escludo che sentiremo Luca Crovi magari anche quest'estate. E invece Matteo Codignola, intervistato da Roberto Festa nel ricordo di William Langwish, che è scomparso. Da poco è scomparso martedì scorso, tutto questo nella seconda parte, mentre vi parleremo di una nuova piattaforma dedicata alle arti visive, Today is Not Today, curata da Marco Senaldi, nello spazio consueto, secondo spazio della prima parte di Cult, mentre la prima parte non può non essere dedicata ad Arnaldo Pomodoro, che si è spento ieri sera, domenica 22 giugno, a Milano, alla vigilia del compimento dei suoi 99 anni. La fondazione a lui intitolata, diretta da Carlotta Montebello, lo ha comunicato ufficialmente. Arnaldo Pomodoro, notissimo anche a chi magari di arti visive poco si interessa, perché le sue iconiche sfere di metallo sono collocate in tutta Italia, in grandi piazze, in musei, monumenti e luoghi pubblici, e sono assolutamente inconfondibili. La direttrice della fondazione ha rilasciato una dichiarazione: con la scomparsa di Arnaldo Pomodoro il mondo dell'arte perde una delle voci più autorevoli, lucide e visionarie, il maestro lascia un'immensa eredità, e del resto insomma la sua è stata una vita lunga e una lunga carriera. Per la forza della sua opera, riconosciuta internazionalmente, e l'intensità e coerenza del suo pensiero, capace di guardare al futuro con una instancabile energia creativa. Di Arnaldo Pomodoro ritorneremo certamente a parlare anche nel pomeriggio, in altri spazi di informazione, nel nostro prossimo GR, con il ricordo di esperti, con gli approfondimenti e le molte interviste che Tiziana Ricci gli ha fatto nel corso di tanti anni. Una di queste vorremmo riproporvela qui a Cult, dove peraltro l'avevamo trasmessa nel 2016. Si tratta di un'intervista in cui Tiziana attraversa, visita, insomma, sia pure nei tempi radiofonici, la grande mostra che fu dedicata da Milano in Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale proprio ad Arnaldo Pomodoro, in occasione dei suoi 90 anni. Erano 30 opere. E allora ascoltiamo questa conversazione fra la nostra Tiziana Ricci e Arnaldo Pomodoro per questa che fu, insomma, una mostra importante che segnò in qualche modo un traguardo.
Entrando alla Sala delle Cariatidi, colpo d'occhio incanta. Sui lati vediamo i bassorilievi degli anni 50 in piombo, argento e cemento. E già si vede la trama scenica, i segni caratteristici di Pomodoro. Poi al centro, su grandi piattaforme, le colonne, le sfere squarciate, i cippi in lucido bronzo, esaltati dalla luce. Sulla parete in fondo, l'imponente rilievo in fiberglass e polvere di graffite, le battaglie. Questo è il titolo del lavoro del 96, che rimanda alla guerra e ai suoi orrori, come Guernica di Picasso. E infatti Pomodoro la vide proprio qui alla Sala delle Cariatidi nel 53, ed è per questo che ha voluto esporre le sue 30 sculture in questo luogo, e questo diventa il cuore dell'esposizione che poi si allarga anche in altre sedi e in città. Noi abbiamo parlato con Arnaldo Pomodoro di questi suoi lavori, che sono un pochino un percorso di 60 anni di lavoro.
È proprio così, che comincia nelle Marche, nel Montefeltro, poi capisco che venendo proprio a Milano nel 50 a vedermi Picasso e questa sala, qui dentro c'era Guernica. Quindi per me questo ricordo non è un ricordo normale, è un ricordo che mi ha fatto riflettere e pensare che infine io ci potevo provare. Ho fatto solo le scuole medie, non ho fatto la scuola, l'istituto d'arte o artigianale. C'era allora, si poteva scegliere. No, io ho pensato di fare il geometra perché avevo qualche ambizione di fare l'architetto, semmai. Poi nel lavorare proprio da sole, facendo delle cose così che mi venivano in mente, guardando il paesaggio italiano soprattutto costruito, e io nel Montefeltro ne ho di costruzioni meravigliose che sono quelle del Rinascimento, per cui ho avuto dei bravi maestri così a portata di mano, che è bellissimo perché non ho nemmeno sbagliato, non c'era né il barocco, c'era soprattutto la minimal, lavorare sulla forma, la scultura è forma, deve occupare lo spazio, deve anche collaborare alla celebrazione. Non so, se deve fare un monumento, perché il monumento deve essere astratto? Se vogliamo fare un monumento, come ha dimostrato Brancusi, il mio grande sogno era percorrere quella strada lì dell'astrazione, dove un pesce diventa una lancia, un pezzo di lancia, un missile.
Cioè un elemento in pratica, esatto, che rimanda a una visione, a suggestioni.
Perfetto. Quindi
non deve essere definito.
No, no. Il definito viene come distrutto e divorato dall'interno, per dimostrare che all'interno di una forma c'è un'altra energia che si muove.
Si vede nei suoi lavori.
Esatto.
Ma quando lei lo pensa, cioè, ha già in mente la forma o mentre lavora?
Mentre il lavoro si sviluppa e nasce, insieme però a una visione che magari è anche un po' offuscata quando io la penso. Spesso mi capita anche fare una passeggiata da solo in campagna o in città. A New York, per esempio, è un luogo dove mi vengono in mente tante cose, e vedi nascere questa città, bellissima. Tra l'altro, pensi cosa ho scoperto? L'ultima volta che ero a New York, 3-4 mesi fa, faccio dalle Nazioni Unite, dove c'è la mia scultura, che ricorda l'Italia, che è l'Italia regalato.
Ma le sue sculture sono in tutto il mondo.
Sì, questo è vero, mi piace molto, e infatti facevo la strada, la prima strada, cioè First Avenue, e su First Avenue a New York io camminavo e dicevo: ma non è possibile, c'ho qui 4 opere a New York. E tutto mi accade, ma non è che non lo voglio, accade, non lo so, è una cosa che non so spiegare. Sarà la mia forza interiore, sì, il mio lavoro. Non
ma
lo
il
so.
Suo talento anche. No, conta no, più il talento o più l'impegno? Ci vuole tutte e due.
L'impegno, assolutamente, il primo è l'impegno, però se non c'è anche un po' di visionarietà.
Siamo abituati a vedere molti dei suoi lavori in questo materiale lucido, dorato, invece quella là è scura, fa venire scura in mente la guerra.
Infatti, alle battaglie. È nera perché è la sua vitalità è contenuta nel segno che c'è. Vede, è tutta una rivolta. È un omaggio a Paolo Uccello, un grande lottatore, che ha questi cavalli, gli uomini sui cavalli, guerrieri che vogliono.
Ma sai che io quando sono entrata qui ho pensato subito a Guernica guardando quella?
Sì, sì, ma io infatti ho detto lì starà benissimo, infatti.
E questo è il cuore dell'esposizione. E poi c'è Piazzetta Reale, dove per la prima volta è esposto nella sua totalità il complesso scultoreo di Pietra Rubbia Group, un'opera ambientale composta di 6 elementi che Pomodoro ha cominciato nel 75 e completato nel 2015, un omaggio ideale all'antico borgo di Pietra Rubbia nel Montefeltro, il paese che gli ha dato i natali. Poi altre opere sono esposte in triennale, altre alla Fondazione Pomodoro e al Museo Pol di Pezzoli, dove oltre alla Sala delle Armi troviamo 16 teatrini che raccontano il suo lavoro per il palcoscenico svolto tra l'82 e il 2009. E poi c'è Piazza Meda col grande disco e Largo Greppi con la torre a spirale collocata proprio davanti al piccolo teatro. Senza dimenticare poi il meraviglioso labirinto che si trova nella ex sede della Fondazione in via Solari al 35.
E grazie a Tiziana Ricci che nel 2016 aveva fatto questa passeggiata e questa conversazione alla Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale, dove era stata allestita la mostra per i 90 anni di Arnaldo Pomodoro, scomparso ieri, e che ricordiamo in questa maniera, ma lo faremo ancora nel corso di questa giornata in varie maniere, nei nostri notiziari e ovviamente anche nelle nostre presenze, nei nostri esiti in rete. Adesso fra un brano musicale, ritorniamo subito dopo e continuiamo a parlare di arti visive.
Don't need to feel this way.
Mika P. Hinson è il brano che abbiamo appena ascoltato insieme. Un nostro ascoltatore dice che riceve male Radio Popolare, non so in quale modo, se in FM, in streaming, da quale device. Segnalateci se avete problemi di ricezione, che a nostra volta lo segnaleremo. Invece, come vi dicevo, noi proseguiamo nella speranza che ci sentiate bene con la nostra puntata di Cult, che si è aperta, come dicevo, con il ricordo attraverso un'intervista molto bella, anche molto affettuosa, che Tiziana Ricci ha fatto ad Arnaldo Pomodoro, recentemente scomparso, perché vi parliamo ancora di arti visive, ma in un modo particolare, perché è stata presentata in questi giorni la piattaforma Today is Not Today, che ha una caratteristica, cioè quella di collezionare, di essere una collezione di opere d'arte inedite e incompiute in forma di realtà virtuale. Sono state realizzate le prime due esperienze del progetto sotto la direzione scientifica di Marco Senaldi, filosofo e teorico dei media. E allora ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Le nuove tecnologie ci permettono di vedere virtualmente, di vedere realizzati progetti che artisti avevano pensato, come Il labirinto di Piero Manzoni, un'idea del 1960, o Il tempio di Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi del 1971. È stata presentata infatti proprio in questi giorni Today is Not Today, la piattaforma artistica che promuove un uso culturale ed educativo delle nuove tecnologie applicate ai linguaggi dell'arte. Il progetto, che si sviluppa col coinvolgimento diretto degli archivi, in questo caso l'archivio di Piero Manzoni e l'archivio di Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi, alla direzione artistica di Marco Senaldi, che è filosofo e teorico dei media. Allora, siamo al Museo del Novecento perché c'è una novità. Qui di solito parliamo di collezioni, di donazioni che arrivano, eccetera. E adesso invece abbiamo a che fare con le nuove tecnologie che ci permettono di conoscere meglio Manzoni e Agnetti.
Sì, due grandi artisti milanesi, insisto, che qui al Museo del Novecento sono ben rappresentati. Manzoni, va da sé, uno dei più grandi artisti del nostro Novecento, anche se è stata una meteora, però qui abbiamo una sala al museo tutta dedicata
a lui.
Esatto.
Certo.
Agnetti era suo amico, un amico importante, e Scheggi era un amico di Agnetti, quindi questi tre personaggi sono legati proprio anche da vicende biografiche oltre che artistiche. E poi da un altro dettaglio, perché sono tutti e tre secondo me degli artisti filosofi. Manzoni aveva studiato psicologia e filosofia, Agnetti sicuramente filosofia, e Scheggi aveva incontrato Sartre, per esempio.
Certo.
Ora, cosa c'entra tutto questo?
Dei bei concettuali.
Ah sì, ad altissimo livello, non in questo senso direi che sono tra i migliori al mondo. La tecnologia nuova c'entra nel momento in cui noi abbiamo pensato di utilizzare le nuove tecnologie, soprattutto la realtà virtuale, quindi immersiva, quindi su visore.
Quella generativa?
Non l'intelligenza artificiale. La realtà virtuale è una cosa che usa anche l'intelligenza artificiale, ma in realtà crea un mondo virtuale. Cioè un mondo che tu puoi vedere attraverso un visore.
Sì.
Quindi entri in uno spazio del tutto virtuale, tutto irreale non sarebbe giusto, perché è reale, perché lo senti, puoi interagire con degli oggetti. Però
ormai ci sono artisti che usano queste
modalità. Certo. Questi però sono tutti defunti, e allora l'idea è stata di usare questa virtualità, questa potenza del virtuale, chiamiamola così. Non per, di solito viene usata per duplicare qualcosa di già esistente. Per esempio molti musei la usano per fare un museo virtuale.
Sì.
Però è limitante. La mia idea è stata quella di applicare questa nuova tecnologia a progetti non realizzati, come il Tempio di Agnetti e Scheggi, 1970, o soltanto progettati come il labirinto psicologico di Manzoni. Ho detto che Manzoni aveva studiato psicologia e in effetti il labirinto, l'idea che lui schizza in poche righe, dice: vorrei fare un labirinto controllato da un cervello elettronico. Siamo negli anni 60, già vedeva però avanti.
Aveva una grande intuizione.
Un'intuizione veramente che ci lascia senza fiato. E grazie all'archivio che si è detto disponibile e soprattutto ha collaborato con noi, abbiamo creato questo labirinto virtuale che tu, dove tu veramente entri, hai delle porte, delle finestre, delle scelte, puoi interagire, hai degli shock anche percettivi, per cui mi raccomando, bisogna armarsi un po' di forza. E alla fine il labirinto ti dice chi tu sei, ti dice il tuo profilo psicologico.
C'è un'interazione,
c'è una costante interazione. E devo dire che tutto questo è stato reso possibile dai produttori di Scena Urbana, questa digital company di Brescia, i quali tra l'altro hanno vinto l'importante bando Innova Cultura della Regione Lombardia con fondi Caribo.
Certo. Senta, la cosa che mi interessa è l'aderenza alla scientificità del progetto. Questo è quello che ci lascia un punto interrogativo.
Assolutamente, questo è un punto molto importante. Io direi che qui abbiamo due esempi molto diversi. Il tempio, disegnato da Agnetti Scheggi, era stato progettato, abbiamo i progetti esecutivi proprio, quindi lì gli archivi Agnetti, nella persona di Germana, che è la figlia, e nella persona di Cosima Scheggi, che è la figlia, ci hanno dato dei brief precisissimi, perché si trattava di rifare in virtuale qualcosa che però questi due grandissimi artisti avevano già progettato proprio su carta. Ci sono le tavole, le misure, sì, gli oggetti che doveva contenere questo strano tempio, non religioso ma concettuale. E quindi lì la filologia era d'obbligo. Il labirinto è un'avventura totalmente diversa, perché Manzoni lascia poche righe, però da quelle poche righe si evince cosa aveva in mente. E infatti la nipote Rosalia Pasqualino di Marineo, nipote diretta di Manzoni, è la figlia della sorella Elena, ci ha aiutato tanto. E quindi, però lì invece è un po' una libera interpretazione, noi non sappiamo Manzoni cosa avesse nella testa. Lascia però delle indicazioni precise, per esempio dice: voglio fare un labirinto, lui lo immaginava fisico logicamente, ma all'epoca era impossibile, di oltre 60 stanze in cui tu ti muovi, in una c'è una luce forte, in una c'è il buio, in una c'è un audio molto forte che ti grida. Queste cose le troverete, quindi noi abbiamo cercato di aderire lì
alle sue indicazioni,
alla sua idea, al suo spirito, spiritaccio naturalmente, perché era un provocatore, lo sappiamo, una bella artista.
Vabbè, insomma, comunque si sa.
Si sa.
Cosa dà in più questo connubio con la tecnologia?
Sì, ma io credo che dia tanto. Guarda, io ti dico, quando ho calzato il visore per la prima volta un paio d'anni fa, cioè per me è stato come, io ho capito cos'era successo nel 1895 ai primi spettatori del cinematografo. Cioè io mi sono spaventato, perché ho visto un mondo che non immaginavo, quindi dà una scossa emotiva ed è un'esperienza.
Infatti, ti dice che le tue percezioni possono essere molto più ampie
di
quello
è vero,
crede.
Provare per credere però, perché diciamo che è un'esperienza da fare in soggettiva, non è condivisa come andare al cinema. E quindi bisogna calzare questo famoso visore, questi occhiali, diciamo così, ma il risultato può essere addirittura destabilizzante. C'è una stanza, infatti, nel labirinto di Manzoni.
Non spaventiamo però i visitatori.
Spaventiamo un attimino, mettiamo queste inquietudini. C'è una stanza che potrebbe anche un po'... Infatti noi facciamo sedere chi prova.
Addirittura?
Sì, perché... tu mi chiedevi la novità, cosa aggiunge? Beh, questi artisti, molti avevano per esempio già immaginato degli ambienti anche, no? Quindi vuol dire qualche cosa dove tu entravi fisicamente. Qui entri in un ambiente, dico questi artisti del circuito di Manzoni e Agnetti, come già di Colombo, lo spazio elastico, eccetera. Qui tu non lo vivi fisicamente, lo vivi percettivamente. Però quando
come gli ambienti di Fontana, per esempio.
Gli ambienti di Fontana, assolutamente, gli ambienti sensibili di Fontana, certo. Qui tu lo vivi virtualmente, però... Virtuale non vuol dire inesistente, vuol dire qualcosa che ti tocca molto. Ecco, io ripeto, ho provato un'epifania ho sentito una scossa, ho detto questo, qui c'è un mondo futuro che va ancora esplorato.
Allora, il 25 di giugno ci saranno dei visori a disposizione del pubblico nella sede dell'archivio di Vincenzo Agnetti in via Machiavelli al 30 a Milano, in occasione della presentazione del libro Vincenzo Agnetti, Lavorare insieme, atto politico, un libro curato da Bruno Corà in collaborazione appunto con l'archivio. Ecco, quindi dalle 18.30 alle 22 ci sarà questa possibilità. Poi a partire dal 30 giugno dal sito todaysnottoday.com si potranno acquistare e scaricare le due opere in versione video per i possessori di video. Poi da settembre si potrà poi fare esperienza con i visori nelle sedi dell'archivio Vincenzo Agnetti, della Fondazione Piero Manzoni, dell'Associazione Scheggi, prenotandosi nei siti internet delle rispettive istituzioni. Insomma, un modo nuovo di vivere l'arte.
Today is not today era il nome della piattaforma di cui ci ha parlato Tiziana Ricci, collezione di opere d'arte inedite e incompiute in forma di realtà virtuale. Il progetto è partito sotto la direzione scientifica di Marco Senaldi, che avete sentito nell'intervista. Ed erano i Camp con Mistakes, brano molto molto recente. Ringraziamo come sempre la nostra redazione musicale. Io vi ricordo che tra breve naturalmente ci sarà la pubblicità e poi ritorneremo con tante voci anche nella seconda parte, quindi qualche minuto e poi siamo nuovamente da voi con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare.
hard to stay? Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing. Some harm on all your focus. All sensation. Don't let them in. Let go, hold that vision. Hung up, I'm headed for your condemnation. Wait up, I'm headed for your complications. Your mutations. What's this?
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino al notiziario delle 12.30. Vi ricordo ancora il numero per scriverci, 331-62-14013 o diretta con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it. Adesso in questa seconda parte torniamo a ricordare qualcuno che ci ha lasciato da poco. Nella prima parte abbiamo ricordato Arnaldo Pomodoro, la notizia è arrivata ieri, mentre lo scorso 15 giugno è scomparso il celebre giornalista, saggista e antropologo statunitense, autore di reportage molto famosi che riguardavano le tematiche del confine fra il Messico e gli Stati Uniti, quanto mai attuali, tutta la vicenda di Ground Zero e gli eccessi dei soldati di stanza in Iraq. La sua vita cominciò però come pilota di aeromobili, un mestiere che aveva intrapreso anche seguendo le tracce del padre. Aveva poi deciso, diciamo dopo i 30 anni, di intraprendere la carriera giornalistica. Il suo lavoro è un lavoro importante per il mondo del giornalismo. Dunque Roberto Festa ha chiesto a Matteo Codignola di ricordarlo e dunque ascoltiamo.
Della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Alcuni giorni fa, il 15 giugno, è morto William Langevish, il giornalista, scrittore americano, autore di libri come American Ground, La Virata, Regole d'ingaggio, Il Bazar Atomico, Esecuzioni a distanza, che sono in Italia pubblicati da Adelphi. Langevish aveva 70 anni, ha lavorato per The Atlantic, Vanity Fair e New York Magazine. Per ricordarlo al telefono Matteo Codignola, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, Matteo Codignola, scrittore, tra i suoi libri Vite brevi di tennisti eminenti, Cose da fare a Francoforte, quando sei morto, è stato consulente editoriale di Adelphi, traduttore, ha tradotto appunto gran parte dei libri di William Langevish. Allora, Matteo, attentati alle due torri, commerci illeciti di armi, massacri nelle guerre infinite americane, disastri aerei. Ecco, che tipo di reporter e di scrittore è stato William Langevish?
Ma un reporter di stampo classico, con la tendenza a entrare completamente nell'argomento, a non scrivere una riga prima di averci vissuto molto insieme. Questa è una lezione che aveva preso indirettamente, perché da forse dal più grande maestro del genere, che è John McPhee. McPhee era un autore, è un autore che quando si occupa di arance, come ha fatto all'inizio della coltivazione delle arance, diventa un'arancia lui stesso. E William era un po' aveva molto giustamente subito quel fascino. E non era, quando si parla di giornalismo, bisogna un po' intendersi, non era un giornalista di inchiesta o di reportage in quel senso, anche se si occupava di argomenti caldi, a volte caldissimi, a volte ancora più caldi oggi di quando ne ha parlato lui magari 10 anni fa, come nel caso, mettiamo, del Bazar Atomico, che è il libro sulla tentativi di gruppi terroristici di procurarsi un'atomica fatta in casa. Anche quando si occupava di questo lo faceva perché gli interessavano i luoghi, le persone, le situazioni, per usare una parolaccia, estreme, quelle non previste, quelle fuori dagli schemi, quelle che non avresti mai detto sarebbero state così. Ecco, in questi luoghi, in queste situazioni, tendeva a vivere molto a lungo, e senza, prima di scrivere, e senza partire da idee, senza tesi, senza, non gli interessava. Si metteva, aveva sempre, tornava sempre a questi viaggi raccontando qualcosa di completamente inatteso, e quasi non accettava di parlare di affari correnti secondo
di breaking news.
No, è un'altra cosa.
Senti, tra l'altro lui inizia, cioè ha un percorso anche, adesso poi la parola insolito forse non è giusto, però insomma ha un percorso insolito per uno che poi è diventato scrittore, soprattutto quel tipo di scrittore. Cioè lui parte facendo il pilota di aerei, no? E scrivendo poi anche per una rivista newyorkese che si occupava proprio di aviazione.
Sì, lui aveva una curiosa storia di famiglia. Da una parte discendeva da una schiatta di editori tedeschi molto sofisticati, di libri d'arte. Poi la cosa era finita, come per le ragioni per cui finivano le cose germaniane negli anni 30, la famiglia era emigrata negli Stati Uniti, e il padre di William, a cui lui era molto legato, era un pilota di aereo. Non solo era un pilota, ma aveva scritto un libro che è considerato il classico tuttora dell'aviazione, si chiama Stick and Rudder, ed è una specie di manuale estremamente sofisticato. E il padre aveva insegnato a William a volare più o meno uscito dal girello, ecco, non lo portava con sé, e poi dopo William aveva preso il diploma, eccetera, e a differenza di altri colleghi, quando cominciano a scrivere fanno i baristi o forse i rider o una cosa così, dice no, io pilotavo aerei commerciali, il che era un po' più remunerativo e un po' più intrattenente anche rispetto al... ed era un vero pilota, quando parlava di aerei ne parlava spesso, una volta aveva scritto alcuni magnifici testi sul volo. Quando parlava di aerei era buffo, perché come quando si parla Licet, io che ho giocato a tennis parlo di tennis, faccio movimenti, e lui faceva, se parlava di aerei faceva il gesto della cloche, ecco, automaticamente, quindi era veramente un pilota dentro, come si dice.
Tu quando
questa è una cosa che poi si ritrova, perché lui ha l'aspetto tecnico degli argomenti che affrontava, dedicava moltissima attenzione, diciamo, concepiva di parlare di un tema se non lo conosceva nelle sue articolazioni anche materiali.
Senti, tu quando l'hai conosciuto, appunto sei stato il suo traduttore, l'hai conosciuto quando è uscito subito American Ground, quali sono state, appunto, qual è stata la situazione che ha portato poi?
Noi abbiamo pubblicato il libro e poi lui, molto banalmente, come si usa, è venuta a Torino ed era abbastanza, devo dire, visto che è un amico e gli ho voluto molto bene, è giusto raccontare anche le cose divertenti, perché William era un uomo di inverosimile bellezza, era una specie di Kennedy più bello,
sì. Era,
e data, diciamo, il livello, il tasso estetico medio di chi nel mondo delle lettere, dice bene che vedere arrivare a Torino questo divo, ne eravamo piuttosto fieri, il catalogo si arricchiva da ogni punto di vista, ecco, rispetto ai signori in cardigan triplomento, con la bibliografia annessa che pubblichiamo di solito, arriva Bob Kennedy, ma di più, non so, perché poi era più maschio, diciamo. E quindi era molto buffo che i lettori, le lettrici erano molto colpite, e lui, diciamo, non faceva niente per scoraggiarle, era molto molto divertente.
Senti, allora, il suo libro più famoso appunto forse è American Ground, American Ground, cioè il racconto di Ground Zero, il sito delle due torri colpite negli attacchi dell'11 settembre. Ecco, quello, come dire, illustra anche il suo modo in qualche di lavorare, no? Cioè lui, per fare quel libro che poi appunto è una raccolta di pezzi differenti, di tre pezzi se non sbaglio, adesso vado a memoria, ecco, rimase lì, lui viveva a New York, però insomma lui rimase su Ground Zero, parlando con le persone, ricercando, guardando, osservando per mesi, mi sembra, no?
Beh, tutto questo è molto, molto indicativo del suo metodo, del suo angolo, diciamo, perché mentre tutti gli altri colleghi guardavano, erano col naso per aria dopo l'11 settembre e cercavano di capire da dove fosse arrivato Acciaio, chi fosse Bin Laden, cosa dovessimo aspettarci dal drammatico clash con il mondo islamico, con il radicalismo islamico, eccetera, eccetera, lui ha deciso di guardare a terra, cioè era l'unico, cioè di andare, come si dice, sul luogo del disastro, di ottenere l'accesso, e per sì settimane, se non mesi, ha vissuto sopra e sotto Ground Zero, che era anche un lome cratere pieno di cunicoli, di terreni. Il libro sembra per certi momenti tipo uno speleologo, ecco. E il racconto di quella scena è magistrale, è quasi forensico, cioè è quasi un referto, non? Di impressionante precisione, e dà esattamente l'idea di quello che successe, di come, eccetera, eccetera. In più, a forza di stare lì, di parlare, come hai detto, si rese conto che stava succedendo una cosa di cui nessuno parlava, perché vi ricorderete, che si ricorderanno gli ascoltatori, quelli un po' più grandicelli, che era il momento degli eroi americani, i pompieri, e venivano esaltati in ogni notiziario. Beh, lui si rese conto che per i pompieri, i poliziotti dall'altra parte, i vari volontari che stavano, in realtà si erano organizzati adesso un po' in bande, cioè erano tre fazioni, quattro fazioni l'un contro l'altra armate per il controllo del territorio e per la conquista di telecamere e taccuini che di ribalta, ecco. Questo lui lo raccontò molto apertamente e cacciandosi nei guai, perché la cosa fu, lui non aveva nessuna intenzione né di fare scandalo, né di fare uno scoop, no, semplicemente raccontava come uno racconterebbe, due che litigano uno spazio cani, ecco.
Lui fu anche minacciato, no?
Fu minacciato di morte. È curioso, perché venne poi in Italia a lungo e fu persona non grata a New York per molto tempo, ma era molto sereno. Lui venne in Italia un po' di tempo dopo, andammo a Ferrara al Festival del Giornalismo, lì fece una cosa insieme a Saviano, un incontro, ed era il momento in cui Saviano era, si parlava moltissimo di lui, della scorta, e i due si conobbero parlarono, eccetera. Poi William mi chiese: ma com'è questa storia della scorta? Non capisco bene la storia della scorta. E adesso non voglio entrare, non è una questione, non aveva tanto idea. Cioè, sì, ci sono dei pericoli, dei rischi in questo mestiere, ma è fatto così. Questo non è una punta Saviano, assolutamente, però ecco, per dire,
la scorta non ce l'aveva, insomma.
No, le aveva offerta in quel caso là, e dice: ma io cosa me ne faccio una scorta a New York? Quindi era, non aveva, ma non era un, semplicemente, sai, quel mestiere lì fatto in quel modo non prevede, certo non si aspettava quella situazione nella sua città, diciamo, con non aveva indagato sulla mafia o aveva indagato su
su dei pompieri.
Aveva
raccontato. Matteo, com'era la lingua di Langevisce? Tu, per te, insomma, che l'hai tradotto?
Molto, molto lavorata. La cosa che lui interessava veramente era la scrittura. Mi ho raccontato anche l'altro giorno. lui quando parlavamo di un argomento faceva proprio fatica a come dire, a raccontarlo in modo astratto, eccetera. E quando magari ne dava una versione molto, molto semplice di un viaggio, di una situazione, di un paese, di una cosa. Poi dopo scriveva invece le cose che non semplici non sono affatto, molto lavorate, e quando poi gli chiedevi, ma questa storia non me l'avevi raccontata, non, dice, ma non le pensavo, io penso scrivendo, che era molto bella, che ha detto, e dà molto idea del neanche una cosa vera, cioè non, il lavoro vero era quello di scrittura. Lui era come assorbiva, io l'ho visto un pochino in momenti minori lavorare, e non era lì con un taccuino, un registratore, ascoltava per ore chiunque, ecco, la persona con cui voleva parlare, e non aspettava il dettaglio, la cosa su cui poteva lavorare, non era la ricerca di qualcosa in particolare. E questo metodo strano, non prendeva mai punti, ad esempio, non gli ho mai visto una matita in mano, ascoltava. E tempo dopo poi queste cose ritornavano fuori. Naturalmente era molto scrupoloso, quello che dice è tutto sempre verificato, tutto quanto, però non era il rapporto col taccuino, era un'altra cosa. Lui interessava soprattutto il meccanismo, il processo, la scrittura, cioè scrivere. Non...
Senti, un'ultima cosa, Matteo Codignola, tu appunto oltre alla parte più letteraria di scrittura hai anche poi l'attività editoriale, no? In Adelphi, Orville Press, eccetera. Langevisce è stato appunto... considerato un maestro, diciamo così, del reportage narrativo, che appunto negli Stati Uniti ha una tradizione importante, no? C'è la non fiction novel, c'è il new journalism, scrittori importantissimi negli Stati Uniti si sono misurati, no? con questo genere, Truman Capote, Norman Mailer, Gay Talese, John Didion. Allora, in Italia non è stato forse per anni un genere particolarmente, come dire, popolare. Ecco, però negli ultimi anni le case editrici, Adelphi compresa, quindi ci hanno puntato e ci puntano sempre di più. Ecco, perché secondo te?
Ma dai, noi ci abbiamo puntato, posso anche dire io ci ho puntato soprattutto perché è stata una fase, quella lì più o meno, all'inizio di questo millennio, insomma, in cui siamo accorti che le cose più interessanti tutte venivano da una zona che non era più recintabile, ecco, come finzione, non da narrativa pura, io da questa strana zona mista, quelle interviste dopo le partite, una zona mista in cui c'erano questi testi che raccontavano David Quammen, il libro sullo spillover, sì. Insomma, non è un trattato scientifico, non è è un racconto di alcune situazioni che lascerebbero pensare che i virus, eccetera, eccetera. E nei casi migliori, Bollan, insomma, di grandi autori di questo genere, era un nuovo modo di affrontare argomenti complessi. Fin lì deputati ad analisi rigorose, scientifiche, accademiche, eccetera. E dall'altro era un modo di incrociare a questi argomenti la narrativa, perché sono tutti libri raccontati. Ecco, naturalmente è un lavoro che in Italia non ha cittadinanza per una ragione molto materiale, perché questo tipo di lavoro richiede un committente, in genere una rivista, una grande rivista, e una quantità spesso impressionante di denaro. Cioè, dietro un reportage dall'Iraq, lungo intendo, dall'Afghanistan, dalle caverne delle Filippine, dove vuoi, ci sono qualcuno che paga molto perché tu vada, stia, parli, ti procuri guide, scorte, bla bla bla.
E allora questo era il ricordo di Matteo Codignola, di William Langevish, recentemente scomparso, il giornalista, saggista e antropologo statunitense, intervistato Matteo Codignola da Roberto Festa.
the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen.
Ed eccoci alla rubrica, ed è per quest'anno insomma l'ultima delle puntate di Giallo Crovi, la rubrica che Luca Crovi, oltre che giallista e scrittore a sua volta, curatore di festival, autore di saggi, insomma Luca Crovi fa molte cose, lo sappiamo da tanti anni, lo ringraziamo, ne approfittiamo per essere stato un fedele e puntuale collaboratore di Cult quest'anno in questa rubrica che ci ha permesso di ricordare anche nel nome il nostro Carlo Oliva, che per tanti anni proprio nelle trasmissioni culturali quotidiane aveva il suo spazio di lunedì di Giallo Oliva. Allora Giallo Crovi, la sigla e poi ascoltiamo di cosa ci parla Luca Crovi questa settimana.
Quando qualche anno fa ho letto il primo romanzo del britannico Mick Herron, la serie Slow Horses era stata solo opzionata da Apple TV, ma non era stata ancora realizzata. Ora, a distanza di tempo, devo confessarvi che il romanzo Un covo di bastardi, pubblicato da Feltrinelli, mi aveva colpito subito per il suo stile che mediava ironia e dramma e reinventava in maniera originale il mondo delle spy stories inglesi. Lontano da Regent's Park, lontano dalle azioni ufficiali dell'intelligence service britannico, esiste un luogo dove a Londra operano i brocchi, ovvero gli agenti falliti del controspionaggio inglese, che ammuffiscono a schedare scartoffie e pagano nell'attività monotona d'ufficio la loro inefficienza, la loro inesperienza e la loro vita personale fallimentare, che li ha costretti a vivere nell'ombra e a non essere più operativi in azione. Mick Herron racconta con umorismo nero il mondo degli agenti di serie B inglesi, che poi, a conti fatti, sono quelli della realtà. Racconta la loro possibilità di riscatto. Per questo la recente lettura delle Regole di Londra, sempre edito da Feltrinelli, mi ha riportato con piacere nell'universo dei brocchi. Lo sconclusionato Jackson Lamb deve vedersela con i suoi uomini con attentati terroristici e cospirazioni nella Londra odierna, dove la Brexit e la demagogia anti-immigrati la fanno da padrone. Lo spionaggio di oggi è molto diverso da quello che raccontavano una volta Graham Greene, Ian Fleming, Franklin Forsyth, John le Carré. È meno eroico, meno aulico, più confuso, più contaminato, frutto di una civiltà piena di contraddizioni e di incomprensioni e che crede spesso alle fake news, invasa da tutto e da tutti, dove tutto sommato i servizi segreti giocano sporco, ma sono anche costretti a far rispettare le regole che non esistono più. Sono loro che in qualche modo dovrebbero riportare l'ordine che non esiste e che nessuno vuole. Mick Herron racconta benissimo il mondo della politica inglese, le aspirazioni scandalistiche dei tabloid, l'inefficienza dei servizi segreti ufficiali, alla quale fanno da contraltare i brocchi. Nel buio, la casa del pantano dorme, anzi russa, ma soprattutto aspetta, tra gatti randagi, mastini attraenti e pinguini morti. E spesso le spiegazioni surreali che Jackson Lamb dà ai suoi uomini sono più concrete di quelle a cui credono i suoi superiori, perché se qualcuno vuole destabilizzare la situazione, le operazioni che devono compiere devono essere disturbanti, feroci ed efficaci, come scoprirete leggendo Le regole di Londra di Mick Herron, pubblicato da Feltrinelli.
E allora grazie a Luca Crovi per questa annata di Giallo Crovi di lunedì. Noi ci auguriamo davvero che l'anno prossimo Luca Crovi sia ancora con noi, Ma penso davvero che sarà così, e quindi grazie, cominciamo a esprimere e a tessere le lodi dei nostri storici rubrichisti, che sono di fatto, insomma, sempre personaggi molto particolari, straordinari, speciali sicuramente tutti quanti. Quindi siamo arrivati, come lo sapete, con la nostra rubrica di Giallo e Noir alla fine di questa puntata di Cult. Noi vi lasciamo con un brano di Susan Vega che abbiamo già ascoltato qualche volta, che mi piace molto e che mi sembra, essendo intitolato Love Thief, avere a che fare con molte delle cose di cui abbiamo parlato quest'oggi. Tra poco le notizie delle 12.30, noi torniamo domani alle 11.30, oppure ci trovate in podcast. A risentirci da Ira Rubini.